Eccoci al Salmo 122 o 121, ricordiamo le due numerazioni, quella che io ho messo lì in foglio è la numerazione, la prima è sempre quella ebraica, l'altra invece quella greca e latina, la traduzione che è stata fatta nel 70, poi è passata al latino. Vedete che non è semplicemente cantico per le ascensioni, vedete? Ma c'è scritto anche questa volta di Davide, viene attribuito a Davide. Shira Mahalot Le Dawid, comincia così, figlio di... è di Davide, appartiene a Davide, è Davide che l'ha scritto, non sappiamo se poi è vero, è un'attribuzione. E comincia con un'affermazione di gioia. Samarti be'onerim omrim li bet. Ho gioito con quelli che dicevano a me. Comincia così. Il titolo, ho dimenticato di dirvi il titolo che io darei a questo salmo. Gioia del pellegrino che entra in Gerusalemme, o comunque che desidera entrare, che sta per entrare, quindi è un po' il pellegrino ormai lì, appena la vede comincia a sussultare di gioia il suo cuore, Gerusalemme. E intanto, prima di cominciare, vi faccio notare che troverete la parola Jerusalem, Gerusalemme, tre volte, e anche qui vi ho già detto il numero tre è il numero del cielo, di Dio, quindi che cos'è Gerusalemme? Gerusalemme è il luogo dove tu fai esperienza di Dio. È davvero il monte per eccellenza, è lì dove lo incontri, quindi tre volte il nome di Gerusalemme, quindi è quindi un nome divino. Ma poi tre volte c'è la parola casa, che vuol dire tempio, Dio abita lì, la casa. Ricordate anche quando Giacobbe, il capitolo 28 della Genesi, dopo essersi addormentato mentre sta scappando dal fratello, a un certo punto ha questo sogno, no, della scala che raggiunge il cielo, quando si sveglia dice: com'è terribile questo luogo, Dio era qui e io non lo sapevo, come succede spesso, no? Dio è proprio lì, tu ti lamenti e non sapevi che lui era lì. E poi dice: questa è veramente Betel, casa di Dio, Betel, casa, questa è la casa di Dio. E lì quel posto verrà chiamato Betel, casa di Dio. Però Betel, ormai, visto che Betel non esisteva più, è ogni casa di Dio. Quindi il Tempio è, anche qui tre volte, viene ripetuto tre volte, quindi ancora una volta, non è una casa qualunque. Numero tre è il numero del cielo, cioè di Dio. Dunque tre volte casa vuol dire Gerusalemme non è se non il luogo dove io posso fare esperienza di una intimità familiare, no? Quando uno arriva a casa si sente bene, no? Si sente nelle pareti in cui è cresciuto, si sente difeso, si sente protetto, c'è qualcosa che dentro scatta, no? Ti senti a casa. E poi per tre volte anche viene ripetuta la parola Shalom. Shalom. Ora, quando noi diciamo Jerusalem, la tradizione ebraica dice che Jerusalem vuol dire città della pace. In realtà è una traduzione un po' a orecchio. In realtà Jerusalem vorrebbe dire questo. Shalem l'ha fondata. E chi era Shalem? Era il dio degli antichi abitanti cananei di lì. Siccome Shalem però somiglia a Shalom, capite che in fondo, non so se sapete, che nella lingua ebraica esistono soltanto le consonanti, le vocali bisogna indovinarle. Cioè, una volta non le scrivevano neanche, adesso vengono simboleggiate, che so, due puntini o tre puntini orizzontali è la E, una righetta è la A, una righetta che sembra una T è ancora la A, il puntino sopra la lettera è la O, un puntino sotto è la I, eccetera, no? Tre puntini per traverso è la U, cioè È un po' come la stenografia, non si scrivono le vocali ma si rappresentano, no? Io ho studiato il mio tempo, ho usato il Gabelsberg Noè, ecco, a scuola me l'hanno insegnato, e allora lì veniva rappresentato, no? Ricalcato era la A, la E invece quando le lettere sono attaccate così è la E, la I innalzamento, la U abbassamento, eccetera, eccetera. Poi la IA è un prolungamento che allunga il filo delle cose, eccetera, va bene. Comunque sia, la stessa cosa, però voi capite che siccome all'inizio le vocali non venivano neanche rappresentate, la gente, chi sapeva leggere, interpretava subito, tac. Allora, se io scrivo Shalem e scrivo Shalom, formalmente si scrive alla stessa maniera, soltanto che devo vocalizzarlo in maniera diversa. Ora, quando la vocalizzazione non esisteva, è facile dire Yehusalaim è la città della pace, Shalom e non Shalem. Ecco, non so se vi sono spiegato, no? È come Roma per Toma, insomma, no? Ecco, allora uno... E allora, ecco, Gerusalemme, però di fatto, però pace. Pace, ricordiamo che anche qui tre volte, non è solo la pace in generale, mancanza di guerra, ma è qualcosa di più. Per gli ebrei la pace è il dono supremo di Dio. È l'ultimo dono, è quello definitivo, quando finalmente le armi si trasformeranno in banghe e quando finalmente la guerra sarà vinta perché l'amore regnerà nei cuori e perfino non ci sarà più nemmeno la vipera, l'aspide, non ci saranno più nemmeno il capretto e il leoncello perché non saranno più nemici ma mangeranno insieme, addirittura anche il leone mangerà l'erba come il bue, cioè queste cose che diceva Isaia, per dire lo shalom di Dio è questo radicale cambiamento. È chiaro che questo è il simbolo, no? Però è il radicale cambiamento del cuore dell'uomo. E quando viene? Quando tu ti immergi nella vita di Dio. Se tu entri in questa vita di Dio che è il battesimo, entri nel modo nuovo di pensare, di amare, di desiderare, di vivere. Ecco qualcosa di nuovo. E dunque ecco qui questo shalom. Tra l'altro la parola shalom, lo ripeto sempre, è formata da tre lettere dell'alfabeto ebraico. Shin, Lamed e Mem. E allora, le lettere dell'alfabeto ebraico, come le lettere dell'alfabeto greco e anche latino, non sono nate così perché uno in un certo modo dice, ma facciamo la A, la facciamo come un triangolo verso l'alto con la sbarretta, la B come fosse un cammello con la gobba dall'altra parte, con le due gobbe, no. Cioè, le lettere dell'alfabeto sono nate da una semplificazione di disegni, ideogrammi, un po' come il geroglifico. Cioè, un po' come il cinese, cioè sono dei segni che però semplificano dei disegni che volevano esprimere la cosa, per cui la Halef era la testa di bue, per esempio, la Bet era la casa, vedete, Bet vuol dire ancora casa, Bet, Babi, eccetera, andando avanti, ogni... Allora, se noi guardiamo le tre lettere dell'alfabeto nella loro simbologia, e poi tra l'altro le tre... Sì, i tre simboli, le tre realtà simboleggiate cominciano proprio con le lettere d'alfabeto Shin, Lamed e Mem. Allora, Shin è la lettera che esprime il fuoco. Se uno guarda la lettera Shin, assomiglia a un candeliere con tutte le fiamme accese. Ecco la Shin. E fuoco. Assomiglia un po' alla menorah, il candeliere. Non magari se riesco a farvi vedere. Troviamo da qualche parte una Shin, ma la Shin è abbastanza diffusa, ecco, si assomiglia, è una cosa tre con uno in mezzo, cioè sono a due, è una specie di, avete in mente le note binarie, no? Con attaccate le notine, cioè quelle che vengono attaccate insieme, mettete che ci sia anche una in mezzo, e allora con quelle cosine lì sembrano delle fiammelle, quindi è il fuoco. E quindi che cos'è la pace? È Shalom, è il fuoco, poi è la Lamed è la lettera più grande dell'alfabeto e ha la forma di una C capovolta, cioè io la dico così perché io ce l'ho davanti capovolta, la C, quindi dovete immaginare la C capovolta, con sopra un'altra C attaccata come fosse un rampino per tenerla, per farla scorrere. Che cos'era? Era il bilanciere della bilancia. La bilancia allora era la sadera, non avevano la capacità tecnologica di fare dei blocchi di ferro tarati, eccetera. Però se loro prendevano un pezzo di ferro, che non prendeva troppo, ma veniva fatto a forma di C, poi ci faceva il coso per farlo scorrere, bilanciere della bilancia. E quindi l'equilibrio, no? Uno che tiene in equilibrio la bilancia. E poi la terza lettera era Mem. Anche da noi la lettera M, che cosa ricorda? Il mare. L'acqua, il mare. Mem. Shamaim, l'acqua. E quindi il mare. Shamaim. Il mare. Quindi questo mare, l'acqua. Allora, che cos'è la pace? È l'equilibrio tra il fuoco e l'acqua. Cioè, guai se mi mancasse il fuoco perché muoio di freddo con l'escursione termica che c'è in Oriente. Guai se mi mancasse l'acqua, ma se arriva l'alluvione annego. Quindi non tanto fuoco che possa asciugare tutta l'acqua, non tanta acqua che possa spegnere tutto il fuoco, ma l'equilibrio. Ecco la pace. Signore, dacci tanto fuoco e acqua, e questo, se noi la trasformiamo nel significato caratteriale dell'uomo, che cos'è un uomo che ha fuoco e acqua in equilibrio? È l'uomo equilibrato, è l'uomo di pace. Forse mi sono spiegato. Capite che anche la simbologia delle lettere ha un suo perché, no? No, quindi non è che nascono così, le ha messe insieme, e però quindi i rabbini quando leggevano la Bibbia e leggevano, trovavano Shalom, la interpretavano, cioè, vedete, pensate a un'altra parola, Hemet, è formata grida tre lettere dell'alfabeto più una muta, la Hales è la prima ma non si legge, la Mem ancora c'è, la Tau. E quindi il tau finale, Emet. E che cos'è la? Allora vedete, la prima lettera dell'alfabeto, Aleph, poi la centrale, Mem, e l'ultima, Tau. Allora, che cos'è la verità? È ciò che è vero all'inizio, a metà e alla fine. Una mezza verità è un'intera bugia, no? Una mezza verità è, vedete? Quindi. Capite che c'è tutta una sottigliezza antichissima di interpretare le parole, no? Che aiutano, e quindi la verità veniva intesa così. Qual è la verità per l'uomo di fede? È il progetto di Dio sul mondo, che è un progetto che non cambia mai ed è sempre vero, dall'inizio, metà e alla fine, anche quando si passa in mezzo alle guerre. Per quello che Gesù dice, io sono la verità, no? Sono colui che... è uguale all'inizio, metà e fine. Boh, adesso cioè, no, qui facciamo delle digressioni infinite, cominciamo a leggere, come siamo ancora agli inizi, e troviamo tre strofette. La prima strofa sono i primi due versetti, la seconda 3-5, la terza i versetti 6-9. Cominciamo a leggere, poi vi spiegherò che cosa... Intanto i primi due versetti, vabbè, sono facili, è la decisione del pellegrinaggio, è la attuazione, comincia così. Ho gioito per quelli che dicevano a me, alla casa di Yahweh andremo. Non andremo, ma capite che se io metto al centro, alla casa di Yahweh andremo, vuol dire che ciò che mi fa vibrare non è l'andremo, perché se potrei andare a ballare ma è un'altra cosa, ma che ciò che mi fa vibrare e che quindi metto come prima parola della frase è la casa di Yahweh, cioè Yahweh e poi la casa che è il Tempio. E quindi già il pensiero, quando mi hanno detto dai andiamo là, ecco, ho gioito. E allora cosa faccio? Fermi sono i nostri piedi alle tue porte Gerusalemme. Quindi decisione del pellegrinaggio, ho gioito quando mi hanno detto andiamo. Vieni anche tu, oh, che bello, e guarda, adesso sono già arrivato. Cioè, è stato così leggero questo pellegrinaggio che sono già arrivato. Non è stato per niente lungo. Voi sapete che le cose belle non sono mai lunghe, no? Quanto dura l'attesa, quanto dura la seduta del dentista quando siete sotto col trapano? 3 minuti, ma sembra una settimana. Quanto dura la bellezza di un incontro d'amore? Sembra che sia durato un attimo, ma poi deve andare via, capite? In fondo le cose belle sembra che il tempo voli, per le cose che non passano mai, sembrano infinite, no? Le cose che non amiamo, oh, mamma mia, pensate ai bambini che ho a scuola. Bambini, mi raccomando, guardate che l'anno scolastico passa in fretta. Mi guardavano e dicevano, in fretta, e loro avevano 17 anni, 16 anni, io insegnavo dai 14 fino ai 18, 19 anni, poi ripetenti naturalmente, qualcuno, e poi nei primi anni addirittura avevo gente che aveva quasi la mia età, quando insegnavo, ho cominciato a 26 anni, e io avevo 24, 25 anni, c'era gente che aveva fatto la classe due volte, quindi... Ecco, quelli che vogliono approfondire, no? Sono quelli che amano gli studi, vogliono rimanere a lungo nella scuola. Ecco, allora, un anno, anche perché capite che il tempo non è uguale per tutti, no? No, il tempo è una relazione, non esiste il giorno di 24 ore. Faccio un esempio, un bambino che ha un anno, per lui un anno è tutta la sua vita. Per i miei 14enni o 15enni di scuola, che dicevo, ragazzi, l'anno passa in fretta, per loro era un 14esimo. Per me, che allora insegnavo e avevo 50 anni, era un 50esimo, capite che è diverso. Adesso che ne ho 73, è un 73esimo. Capite che più si va avanti, più diventa corto? Vuol dire che il tempo non è uguale per tutti, è una relazione, no? Dunque, c'è questa... Quanto durava? Quando io dicevo ai bambini, portavo il gresto estivo, si andava a fare il bagno, dice, momento, non si può fare il bagno perché abbiamo mangiato, finito alle 12:30, una, cioè almeno 3 ore, perché sennò magari uno va in piscina, siccome io ero anche bagnino, dovevo anche tener conto di loro, no? Boh, allora boh, si entra, ma non posso più il tempo, cioè. Il tempo delle cose belle, no, perché non vorrei che... E dopo è finito, quando sei dentro, fai stare mezz'ora, tre quarti d'ora, fischi per far uscire, ma è già finito. Ecco, capite? Due tempi. Cioè, il tempo della gioia, mamma mia, sono arrivato in un attimo, no? Alla casa di Yahweh andremo. E fermi sono i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme. E riprende di nuovo. Gerusalemme, l'ha costruita come una città. Chi sei tu, Gerusalemme? Sei la costruita, la per eccellenza, no? Non costruita come città, ma l'ha costruita come città, non con la con l'H, ma come dire la madre per eccellenza, no? La donna per eccellenza, pensate Adamo, no? Questa è la donna. Si chiamerà la donna, cioè è colei che è al mio fianco. Ricordate da dove è stata tratta la donna? Da una costola. Cosa si dice quando uno mi ha appiccicato? Mi sta sempre alle costole. Ecco, vedete, in fondo, pensate, è una traduzione francese, no? Leggendo la Bibbia di Gerusalemme c'è scritto, il prilin de cot, costola, e la mita cotè vuol dire essere le costole, vedete, la mise a fianco, se uno traduce in Italia, la mise a fianco del, ma in realtà è a fianco, è alle costole, quindi dire che una è la donna, è per eccellenza il mio braccio destro, il mio sostegno, quindi ecco qui, Gerusalemme è la costruita, non esiste qualcosa di costruito meglio di lei, la costruita come una città, è la madre di tutte le città, è la metropolis, come dicevamo, metropolis. E quindi è questa città bellissima che unita a sé insieme, sottinteso, è una città dove tutto converge, dove non c'è divisione, è unita a sé insieme. Che là che salirono, le tribù, è il luogo dove andarono le tribù di Israele, dove si sono ritrovate, che cosa fa venire in mente? Ma viene in mente quando a Hebron, e lo leggeremo domani mattina nella messa di Cristo Re, c'è proprio gli ebrei che vanno a Hebron e dicono a Davide, ecco noi siamo tuo sangue e tua carne, cioè siamo tutt'uno con te, vogliamo essere con te, lui era già re a Hebron, ma le tribù del nord non lo volevano e tutte le tribù finalmente arrivano dopo un po' di tempo e dicono guarda l'unico sei tu, noi scegliamo te come re, vogliamo quindi diventare tutt'uno con te. Ecco, quindi lì tutte le tribù sono salite proprio lì, Ebron è proprio fianco di Gerusalemme, lì poi è diventato Gerusalemme e quindi le tribù dove le tribù, le tribù di Yahweh, non sono le tribù e basta, ma sono le tribù di Yahweh, cioè sono coloro che Yahweh ha amato. Nel salmo precedente vi ricordate chi sono coloro che Yahweh ha amato? Sono coloro che lui custodisce, no? Verbo shamar, custodire come un tesoro, lo amo e lo custodisco. Sono le tribù di Yahweh, le tribù che Yahweh ha amato. Testimonianza per Israele, e la parola non è secondo la legge, ma è questa presenza delle tribù nel cuore di Yahweh amato, è una testimonianza per Israele. Edut, l'abbiamo trovato tante volte nel Salmo 119, che è quel salmo lunghissimo che abbiamo fatto una parte, l'ultima parte, l'ultima volta che abbiamo fatto la nostra riflessione, il nostro ritiro breve. Ebbene, anche qui c'è Edut, quindi testimonianza per lodare il nome di Yahweh. Noi andiamo lì per dire grazie, Signore. Vogliamo dirti tutto il nostro grazie. E quindi vedete che noi, adesso io non ho accennato la seconda strofa, quei versetti 3 e 5, abbiamo visto prima di tutto la lode a Gerusalemme. Abbiamo visto che una prima cosa che viene detto a Gerusalemme è che il centro di unità, tutta unita, non è divisa a pezzi. La seconda cosa che viene detta è che il luogo dell'unico culto, lì sono tutti unite le tribù nel rendere culto a Dio. La terza cosa che viene detto è, adesso lo troviamo, è la sede della casa di Davide, perché là sono posti seggi per il giudizio. Quali seggi? Seggi della casa di Davide. E quindi, perché hanno detto che questo salmo di Davide, dico, ma sarà Davide che l'ha scritto? No, non l'ha mica detto, potrebbe essere chiunque, qualunque israelita che è fedele a questa promessa di Dio, a Davide, che sarà la sua discendenza, sarà quella che rinnoverà e terrà unito Israele, io farò di te una discendenza protetta, amata per tutta l'eternità, da te uscirà colui che guida il mio popolo Israele. Dal resto Gesù è figlio di Davide, no? Discendente della famiglia di Davide. Quindi i seggi della casa di Davide, dove si svolge quindi il giudizio, quindi è la sede della casa di Davide, dove il re può pronunciare il giudizio, che è un giudizio di solito di giustizia, di salvezza, di misericordia. E poi la quarta cosa, quindi sede della casa di Davide, quarta cosa, sede del giudizio. Lì c'è il giudizio. E allora ecco i versetti, il versetto 6 fino al versetto 9 sono, potremmo dire, un saluto a Gerusalemme. Con la ripetizione della parola Shalom. Pensate quanto viene ripetuta, no? Guarda, allora comincia, c'è un saluto. Chiedete pace per Gerusalemme. Cioè fate che davvero Gerusalemme sia la città dello Shalom, Gerusalem. Chiedete pace, siano in pace i tuoi amatori, cioè tutti quelli che ti amano, siano in pace con te. Sia davvero qualcosa di bello, di grande, siano davvero amanti di te. Sia pace in muro di te, così in ebraico è così, sia pace in muro di te, noi diremmo nelle tue mura, ma cioè è il luogo dove la pace viene tutelata, no? Pensate, invece per Gerusalemme, la nuova Gerusalemme non avrà più porte, ci saranno le mura, ma le porte sono tutte aperte, 12 porte, sono 3 per 4, 12, no? Quindi tre porte a nord, tre porte a sud, tre porte a est e porte a ovest. Quindi è sempre aperta, è una città dove nessuno è escluso. Secondo Gerusalemme, secondo San Giovanni, cos'è? È la nuova famiglia di Dio. Ma poi addirittura è incredibile perché 12.000 cubiti, ma capite, sono 2.000 chilometri, una città di 2.000 chilometri, vedete conto, una città più lunga che da qui la Calabria. No? Per dire, è l'esagerazione, per esprimere per esprimere che è una città aperta a tutti, la città dove non si esclude nessuno, la città dove tutti trovano spazio, è la grande famiglia dei figli di Dio, senza porte, senza finestre, capite? L'altro che andare in giro col Vangelo con la corona, no? Cioè, se uno non ha letto queste cose qui e va in giro a fare queste cose, non ha capito niente, non capite? Cioè, se io dico che sono cristiano e poi dico facciamo i muri,
no.
Qui sono porte aperte, no? E quindi Gerusalemme è il luogo dove, e troveremo spesso, anche in Isaia, eccetera, troviamo questi profeti che dicono tutte le genti accorrono a Gerusalemme, cioè tutti, è il luogo dove, dell'accoglienza di tutti, dove Dio vuole radunare tutti i suoi figli, nessuno escluso. Addirittura c'è un brano alla fine di Isaia, mi pare il 66 se non sbaglio, capitolo, non sono sicuro, ma è proprio alla fine di Isaia, dove Isaia dice, l'egiziano mio figlio, l'assiro mio popolo, ma come? No, cioè Dio accoglie davvero tutti, non esistono più nemici, è cominciato qualcosa di nuovo. Ecco, allora davvero ormai in muro di te sia pace e poi tranquillità nei tuoi palazzi. Ecco la pace che diventa tranquillità, serenità, accoglienza, disponibilità. A motivo dei miei fratelli e dei miei amici, io dirò, orsù, sia pace in te, no? Siccome qui trovo tutta la mia famiglia, i miei parenti, i miei fratelli, quindi sono parenti, no? I miei amici, sono tutti qui, è una grande famiglia, nessuno è escluso, dirò, orsù, sia pace in te, a motivo della casa di Yahweh, di nuovo il casa, il tempio, vedete, Bet Yahweh, nostro Dio, chiederò, cosa chiedo? Bene sia per te, cara Gerusalemme, che davvero in te ci sia il bene, bene sia per te, Tov, il bene sia per te, è curioso perché bene, la stessa parola in ebraico vuol dire sia bello che bene, perché ciò che è bene deve essere anche bello, e se non è bello che bene è, no? La virtù deve essere anche bella, no? E quindi se uno ama la virtù non è mai povero, no? Uno che si gioca per delle cose belle vuol dire che hai reso la vita degna di essere vissuta, no? E qui una vita piena di cose belle, che sono anche buone naturalmente. Dio è buono, ma è anche bello. Se voi leggete anche la traduzione greca, anche il greco, no? Nella dizione di Giovanni, io sono, traduzione, il buon pastore. Non è vero, non è mica scritto così. In ebraico in greco c'è scritto così. Egoeimen opoimen okalos. Io sono il pastore, quello bello, non buono. Non è agathos, ma kalos, bello, ma perché secondo i greci anche ciò che è kalos è anche agathos, ciò che è buono è anche bello, tutto è grande. E allora capite, anche qui c'è una bella preghiera, no? Che ti fa desiderare la comunione con Dio, il luogo dove posso fare esperienza di un amore grande che non si ferma a metà, mentre umanamente noi il nostro amore è un amore che si ferma a metà. Invece l'amore che viene da Dio, quindi il desiderio di una comunione con Lui, la Gerusalem, potremmo chiamarla la Chiesa, il Regno di Dio, che è già qui, no? Il Regno è qui, non andate a cercarlo di qui o di là, ma è già qui, quindi è già cominciato. Ecco allora, in fondo è il bel Salmo che uno può leggere con nostalgia, ecco, Signore, ho una grande nostalgia di casa, ho una grande nostalgia di arrivare là, dove tu mi hai destinato fin dall'inizio, e credo che sia anche bello pregarlo, e adesso lo leggiamo insieme. Avete lì il Salmo 122. Fui pieno di gioia quando mi dissero andremo alla casa di Yahweh. I nostri piedi sono fermi alle tue porte, Gerusalemme. Gerusalemme costruita come città, in sé ben compatta e unita, È là che salgono le tribù di Yahweh, secondo la legge di Israele, per lodare il nome di Yahweh. È là che sono insediati i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Implorate pace per Gerusalemme, vivano in pace coloro che ti amano, sia pace nelle tue mura, prosperità nei tuoi baluardi. E i miei fratelli e i miei amici dirò, sia pace su di te, per la casa di Yahweh, nostro Dio, chiederò per te, sia bene per te. Ho in mente il salterio del breviario, quindi automaticamente c'è Pilato automatica che parte, no? Però vorrei far notare, se guardate, spesso ho dimenticato di dirlo, la parola, il nome Yahweh è ripetuto 4 volte, quindi ancora una volta quasi a dire, guarda che lui è l'orizzonte della mia vita, nord, sud, est, ovest, e che sia anche l'orizzonte della nostra.